This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Ma nell'epoca di ChatGPT si può ancora essere creativi? Io credo di sì, ma la creatività non cresce sugli alberi, va curata e va allenata. E allora oggi vorrei raccontarvi 5 metodi per allenare la creatività e coglierne i frutti in modo proficuo, come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta.
La creatività sta mutando in gran fretta e questo ci manda un po' in panico perché siamo creature creative e quando la creatività cambia in base all'ambiente circostante, abbiamo un po' di timore. C'è l'avvento e la crescita delle intelligenze artificiali nell'ambito artistico, testuale, da ogni punto di vista, adesso con i nuovi metodi per produrre video da zero. Insomma, i creativi sentono un po' il pepe al culo perché dicono: ma qui la mia creatività rischia di essere soppiantata da quella artificiale. È così? Forse, però ci sono dei modi per pensarla anche alternativamente, ci ragioneremo quest'oggi. C'è una grande opulenza di contenuti in ogni ambito, sempre meno elaborati, nel cinema, sul web, nella musica, un abbassamento della qualità, ovvero della caratura e della presenza dell'originalità artistica, in virtù invece di una crescita enorme del rumore, di questa opulenza, di questa infodemia di contenuti che ci invadono ogni giorno con abbassamento appunto di qualità. E poi c'è un pubblico sempre più disattento che fa dire anche all'artista, il creativo ogni tanto, ma chi me lo fa fare? Ecco, questi elementi e tanti altri portano la creatività ad essere, direi, in crisi, ma comunque in un periodo di trasformazione, al punto che molti hanno sviluppato quel cinismo secondo cui non ne vale più la pena. Tanto se devo scrivere un libro lo faccio scrivere a ChatGPT, tanto se devo fare un'immagine la faccio fare a Midjourney, che tanto è ormai a livello di Picasso, Van Gogh e Kandinsky. In realtà no. Però la domanda è legittima: perché dovrei sbattermi nell'allenare la creatività, nell'elaborare le mie esperienze, quando l'intelligenza artificiale ormai è già molto più brava di me? Questa domanda ha un senso. Ecco, io credo però che ci sfugga una cosa. Nell'epoca dei robot pensanti, l'uomo è chiamato a dimostrare, prima di tutto a se stesso, di non essere un semplice algoritmo poco interessante. E la creatività, ovvero la capacità di rielaborare, restituire al mondo qualcosa di mio, è un sentiero essenziale per fare questo. E allora bisogna allenarla. La creatività va allenata. Proprio per questo, perché lì troviamo la nostra essenza, direbbe qualcuno. Allora proviamo a ragionarci insieme, perché ci sono dei modi per farlo. Prima però di lanciarci in questa disamina, vorrei darvi qualche informazione utile per i prossimi giorni. Marzo e aprile sono mesi pregni di eventi dal vivo. Ci vedremo a teatro, dove di creatività ce n'è anche troppa, per le presentazioni del mio nuovo libro, Critica della ragion demoniaca, che esce il 19 marzo per Feltrinelli, e farò la prima presentazione a Roma il 19 marzo. C'è il mio nuovo monologo a Perugia il 26 marzo, Terra Solaris, e poi c'è anche un evento importantissimo, che è il 23 marzo a Schio, il Cogito Ergo Summit, che è un evento veramente il più importante che abbiamo organizzato in questi anni, direi il più importante da quando io ho aperto il canale YouTube, perché lanceremo il nostro grande progetto, il nuovo progetto, spettacolare progetto, ovvero Cogito Academy. Trovate già delle informazioni sul nostro sito dailycogito.com, ho già dato qualche indizio nella Cogito Letter di questi giorni. È un bellissimo progetto che mi vede veramente, veramente, veramente impaziente di capire quello che ci aspetta e non vedo l'ora. Quindi date un'occhiata al sito dailycogito.com, alla sezione eventi, per avere tutte le informazioni ed esserci, oppure seguire online gli eventi che possono essere seguiti online, come quello del 23. Vi aspetto, mi raccomando, dal vivo, a teatro, nelle presentazioni, dappertutto in tutta Italia. Ma adesso torniamo a noi. Che cos'è la creatività? Proviamo a definirla. Io direi che la creatività è la facoltà che, dall'esperienza del mondo, attraverso processi di rielaborazione personale e anche collettiva, fa emergere idee originali e stimolanti. È una buona definizione perché creativo è colui che riceve stimoli, si prende il tempo di rielaborarli con i suoi strumenti, il suo bagaglio culturale, intellettuale, con l'aiuto anche di altri, di persone a lui simili, e poi restituisce una rielaborazione personale che, quando diventa estremamente originale, poi tocca anche i confini dell'arte, però questo è un argomento che non trattiamo quest'oggi. La creatività è dappertutto, continuamente. È nell'innovazione tecnologica, laddove c'è il what if, e il what if è un pensiero creativo che ti stimola a dire: questo strumento finora è stato usato così, che cosa succederebbe se cambiassi, se gli mutassi il contesto, se lo modificassi, e via dicendo. La creatività sta nella musica, ovviamente nell'arte. La creatività è la base dell'esperienza e della creazione artistica. La creatività sta nella comunicazione, nella divulgazione, perché divulgare è acquisire informazioni, pensare in base a quello che sono, come rimescolarle, poi restituirle rielaborate. Sta nelle relazioni la creatività. Perché? Perché la creatività è un atto di adattamento. Quando devo avere una relazione d'amore, di amicizia, sto cercando un sentiero alternativo per usare le mie caratteristiche, quindi sto facendo un atto creativo. Troppo spesso lo dimentichiamo nell'ambito delle relazioni quanto sia importante rielaborarsi e rielaborare le mie esperienze. Sul lavoro bisogna essere creativi, soprattutto in un momento storico dove il lavoro è così cangiante, così mutevole, così bisognoso di adattamento. Insomma, la creatività è dappertutto ed è, credo, una delle facoltà umane più importanti ed è fondamentale per la realizzazione personale in ogni ambito. Questo per dirvi quanto sia importante allenarla. Se io mi dimentico che la creatività va allenata e che non è vero che ci sia una persona che ha la creatività e una che non ha la creatività, perché la creatività, di nuovo, è parte integrante della nostra struttura cerebrale ed esistenziale. C'è chi la allena con curiosità, la addestra, la migliora, la allarga, e chi invece la lascia marcire, non se ne cura, la lascia inaridire. Tutti quanti possono essere creativi da questo punto di vista, in diversi modi, con le diverse sensibilità, e adesso cercheremo anche di capire in che modo e cosa questo significa. Perciò vorrei dirvi 5 metodi con cui io nel tempo, ma ho visto insomma tanti altri, allenano la creatività. Quindi partiamo con il primo. Parti dalla pagina non troppo bianca. Questo è un punto essenziale. Molto spesso c'è questo pregiudizio che il creativo è colui che pensa fuori dalla scatola, thinking out of the box. E questo in realtà per molte persone è un errore. Perché? Perché pensare fuori dalla scatola, fuori dagli schemi, significa anche avere troppo materiale da rielaborare, al punto da mandarmi in confusione. Uscire dai confini che abbiamo disegnato nel tempo per rielaborare i nostri concetti e bagagli può essere fuorviante. La troppa scelta del fuori dalla scatola può essere controproducente. C'è un bellissimo documentario, infatti, di qualche anno fa, ormai 20 anni fa, che si chiama Everything is a Remix. È un documentario che trovate gratuitamente su internet e parla di come l'esperienza artistica e creativa sia sempre la rielaborazione, il remix di cose preesistenti. In quel documentario parlano soprattutto di musica, di cinema, però questo si può applicare a tutto, alla letteratura. E noi questo lo sappiamo. Borges diceva: noi abbiamo sempre raccontato 3 storie, una d'amore, una di viaggio, una di guerra, rimescolandole nel corso della vicenda umana. Ed è vero. Perciò tutto quanto è un remix. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà non puoi sempre pensare o sperare di pensare fuori dalla scatola. La creatività nasce nella scatola, ovvero nasce all'interno di confini in cui tu puoi orientarti. Non nasce dalla pagina completamente bianca, nasce da una pagina un po' sporca, un po' scritta, con elementi che devi utilizzare. Perciò questo è il consiglio numero uno, il metodo numero uno. Sappi da dove parti. Cerca di partire sempre da qualcosa che puoi rielaborare, qualcosa che ti è familiare, qualcosa che puoi manipolare, qualcosa che ti stimola, anche poco materiale, possono essere dei concetti, una storia, un'idea, ma parti da qualche cosa e poi cerca di sapere che non sai dove arriverai, non sai a cosa approderai, ma il punto di partenza è importante. Il punto di partenza non può essere out of the box, perché out of the box c'è tutto, c'è troppo e non ti serve il troppo, ti serve il poco necessario per partire. Scoprirai nel percorso dove vuoi e puoi arrivare, ma all'inizio devi sapere da dove parti e non dove arriverai. Questo è il terrore della pagina bianca. Ed è un errore che molti fanno. Uno inizia a scrivere un romanzo, cosa si mette? Si mette davanti alla pagina bianca. Errore. E l'esempio è quello di Saramago. Saramago non ha mai iniziato i propri romanzi dalla pagina bianca. Io sono stato all'archivio di Saramago a Lisbona anni fa e ho visto l'archivio dei suoi scritti. E voi dovete sapere che sui, adesso se non sbaglio, 15 romanzi che ha pubblicato nel corso della sua vita, più tanti racconti, scritti e saggi, però c'erano letteralmente centinaia di migliaia di pagine scritte in modo molto fitto. E da quelle pagine sono emersi i suoi romanzi, ovvero i romanzi di Saramago, che è stato un grande artista, un grande creativo e creatore di storie, non sono mai nate dalla pagina bianca. Sono nate sempre dalla rielaborazione di cose che lui scriveva e leggeva. E sembra una banalità, ma in realtà noi poi questo lo dimentichiamo quando ci svegliamo un mattino e diciamo «Oh, ho un'idea per un romanzo» e ci mettiamo davanti alla pagina bianca. Sbagliato. Tu in realtà devi scrivere tanto, sperimentare tanto, senza la velleità di pubblicare, perché poi da quelle pagine che emergeranno le migliori cose che scriverai, cioè da inside of the box, da dentro la scatola, non fuori dalla scatola, dalla pagina un po' scritta, non dalla pagina completamente bianca, che infatti poi demoralizza, fa disperdere energie e ci fa perdere un sacco di tempo.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Secondo consiglio, secondo metodo. Il creativo deve familiarizzare con le proprie associazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che la creatività, in fin dei conti, è uno dei modi con cui si riflette la nostra struttura cerebrale. Non solo per quello che dicevo prima, il cervello rielabora continuamente contenuti già immagazzinati e quindi noi dobbiamo partire da una pagina scritta, che è fondamentalmente il contenuto del nostro cervello, ma riflette anche il nostro modo di pensare. Per esempio, il modo con cui facciamo associazioni, il modo in cui colleghiamo idee, ci mostra se siamo una mentalità più analitica o più intuitiva. Faccio un esempio che viene fatto proprio da psicologi. Quando uno psicologo deve capire chi si trova di fronte, che tipo di mentalità ha il paziente o comunque la persona esaminata, fa un esercizio di associazioni. Associare una quarta a tre parole che vengono date per capire come la mia mente produce una sequenza. Per esempio, se io do le tre parole verde, cielo, madre, una mente più analitica, scusatemi, una mente più intuitiva, ovvero che si basa molto di più sul contenuto e sul contenuto immaginativo di queste parole, il contenuto simbolico delle parole, potrebbe mettere come quarta parola alieno. Perché alieno? Perché il verde ovviamente si richiama a qualcosa di alieno, il cielo richiama qualcosa che arriva da distante e madre è un concetto che può chiamare al tempo stesso qualcosa di familiare ma anche qualcosa di lontano, dell'inconscio, e quindi la quarta parola potrebbe essere alieno. Oppure potrebbe allo stesso modo intuire la quarta parola nascita, perché il verde psicologicamente è il colore dell'innocenza e dell'infanzia. Il cielo è la scoperta, la novità, ed è la prima cosa che si vede quando si esce, diciamo così, quando si nasce, lo stupore del cielo, e poi la madre, che è l'elemento ovviamente che dà nascita. Questo è una mente intuitiva, crea una sequenza simbolica fra parole che può essere di ogni genere. E più la mente è artistoide, più la sequenza è assurda, personale, creativa. Oppure può esserci una mente analitica che di fronte a verde, cielo, madre potrebbe dire bosco. E non bosco perché in realtà c'è il verde, c'è il cielo, eccetera. No, perché bosco ha cinque lettere come verde, come cielo, come madre. Oppure potrebbe creare un'assonanza, potrebbe creare una rima, potrebbe creare un'allitterazione. Una mente più analitica gioca di più sulla forma. Questo è un esempio molto superficiale per dire come noi possiamo scoprire e allenare la modalità, il carattere della nostra creatività. E ci sono tantissimi esercizi i quali hanno lo scopo di svelare come funziona la mia corteccia prefrontale, che è quella adibita in età adulta proprio alla rielaborazione, alla restituzione di contenuti rielaborati, capendo come la mia mente produce punti fra le idee e ponti fra le idee. Perché dico questo? Perché la creatività è costruire ponti. Io questo l'ho detto mille volte. La creatività è costruire collegamenti fra idee che gli altri non collegano. Vedere dei sentieri interpretativi laddove gli altri vedono soltanto delle barriere. Essere creativi significa creare nuovi ponti fra le idee, fra le opere, fra le storie, fra le parole. E quindi è fondamentale familiarizzare con il mio modo di associare concetti, storie, idee, parole, stimoli, emozioni. E questo lo si fa con questo tipo di esercizi e molti altri. Terzo metodo, sviluppa un certo tipo di pazienza. La creatività ha bisogno di pazienza. Una buona parte dei processi elaborativi, infatti, avviene in background. Eh sì, sei multitasking, ma non sapevi di esserlo. Ma multitasking non perché ti metti a fare 10.000 cose contemporaneamente, ma perché fai le tue cose mentre la tua mente rielabora e matura e crea collegamenti di cui tu non sei neanche consapevole. Ovviamente se hai la capacità di acquisire informazione, farti un bagaglio e quindi saper ascoltare, ma a questo ci torniamo. Dicevamo, una buona parte dei processi che maturano una visione creativa, che ti aiutano a rielaborare contenuti, avviene in background. Ed è per questo che è fondamentale riuscire a dare un valore e uno spazio all'ozio, alla noia. Anche questa è una cosa che ripetiamo molto spesso su Daily Cogito. L'annoiarsi non è una cosa che ti danneggia. Lo scappare dalla noia, il cercare di chiudere i tempi morti, è una cosa che ti danneggia. Perché? Perché in quei momenti tu ti stai riempendo di cose che a volte disturbano, intasano proprio quei processi in background che necessitano di spazio, necessitano di tempo e di pazienza. Infatti noi in quest'epoca viviamo il pericolo della sovrastimolazione, l'iperstimolazione che ci fa ingurgitare montagne di contenuti, parole, storie, stimoli, convincendoci che più sono gli stimoli più sarai creativo e invece più sono gli stimoli più sarai cretino, che è tutto diverso, perché è come intasare un tubo di scarico che deve restituire invece qualcosa di migliore rispetto al letame. Dovrebbe restituire idee, rielaborazioni, appunto cose creative. La creatività, infatti, richiede un atto di svuotamento. Devo rendermi accogliente agli stimoli. E una volta accolti questi stimoli, devo lasciare che maturino. Devo lasciarmi il tempo di rielaborare. E questa cosa non si può velocizzare. È il processo di emendazione che molto spesso citiamo, l'emendazione dell'intelletto di Spinoza, ovvero togliere di mezzo il superfluo per lasciarsi un po' vuoti, non troppo vuoti perché ho bisogno di contenuti da rielaborare, ma un po' vuoti, in maniera che ci sia spazio mentale, spazio e tempo per restituire poi qualcosa di originale. Mi ricorda questo il fatto che nell'arte giapponese si parla moltissimo dell'atto di respirazione e di espirazione. Espirare, quindi, il momento in cui tu svuoti i polmoni è un atto fondamentale proprio per lasciare che poi il tuo corpo venga riempito da qualcosa di nuovo. Ci sono proprio questi esercizi che vengono utilizzati anche nelle arti marziali per svuotare il corpo al fine di renderlo accogliente all'esperienza nuova, agli stimoli nuovi, che non devono mai essere troppi, perché altrimenti sono troppi io dimentico poi di buttare fuori l'aria. E quindi questo processo deve essere sempre ritmato e deve tirare dentro e poi buttare fuori. Saper gestire quindi la pressione e la fretta di produrre è una cosa fondamentale ed è un problema per i creativi professionisti ogni giorno. Lo vediamo nella musica, dove tantissimi artisti stanno in burnout perché non hanno il tempo di produrre musica, spinti da management ed etichette che gli fanno produrre un sacco di reel, di TikTok, di contenuti promozionali, che è comprensibile per far conoscere la loro musica, Però poi se tu togli all'artista, al creativo, tutto il tempo per elaborare, per svuotarsi, alla fine andrà in burnout, si brucerà e rischia magari di vivere anche male la propria creatività. Perché in fin dei conti essere creativi significa rendersi accoglienti, ovvero un po' vuoti, per poi restituire. Senza l'atto di svuotamento non c'è restituzione. Il quarto metodo è molto pratico. Variare ambiente, variare persone e variare il genere di stimoli. Questo è un punto essenziale di cui io ho tratto sempre enorme beneficio. Infatti le echo chamber, ovvero il crearsi zone di comfort dove gli stimoli che ritengo familiari sono gli unici con cui entro in contatto, è un danno enorme, è un nemico della creatività. Certo, ci mette in zona di comfort e ci fa stare più tranquilli, ma ci danneggia perché non ci fa mai pensare alternativamente. Infatti, quando una persona ha un blocco creativo, quando non è stimolata, non è ispirata, uno dei primi passi da fare è proprio la necessità di cambiare aria. Io stesso ho aperto i Cogito Studios ormai quasi 4 anni fa perché avevo bisogno di un ambiente alternativo dove scrivere i miei libri. Infatti durante il primo lockdown scrissi I racconti della vera nuova carne, una raccolta di racconti horror, in casa. Io i libri precedenti li avevo scritti in biblioteca o in altri luoghi dove cambiavo aria rispetto all'aria casalinga. Scrivere quella raccolta di racconti in casa fu un delirio. E lì nacque il primo momento in cui mi sono detto ho bisogno di un luogo alternativo, voglio uno studio dove scrivere. E lì sono nati i Cogito Studios. Però il punto essenziale è cercare un ambiente che mi stimoli in modo diverso, che non mi faccia sentire a casa. La creatività è trovarsi almeno un po' in bilico, in un ambiente che devi conoscere, un ambiente che stimola domande e curiosità e non di cui conosci ogni angolo, perché è un grave errore quello. La creatività infatti è il risultato di una ragnatela ramificata di stimoli non del tutto familiari. Tu non puoi controllarla quella ragnatela, perché ovviamente arriva da 1000 luoghi diversi, però puoi aprirla. E aprirsi a stimoli alternativi è il modo per aprirla, per renderla più ricca. Perciò uno dei metodi migliori è quello di combattere la tendenza ad assecondare la familiarità e il comfort. E quello è già un atto creativo, è già un atto che ti mette in discomfort sufficiente da pensare in modo alternativo, da porti domande in modo alternativo. E questo avviene con gli ambienti, avviene con le persone, cambiare quindi le persone che frequenti, cambiare gli stimoli, cambiare la musica che ascolti, l'estetica di cui ti circondi, i video che guardi, le voci che ascolti, i film che ti appassionano, rompere con la consuetudine. Gli artisti che amo di più, dai poeti della Beat Generation a Kandinsky, a Klimt, facevano di questo la loro regola di vita. Mai nel comfort, sempre quel po' di discomfort che mi fa cambiare, muovere, pensare in modo diverso. E infine l'ultimo metodo, che è anche il più praticabile facilmente. Allenati a raccontare ed esprimere le tue idee. C'è una regola essenziale che ho imparato nella vita. Se non riesci a raccontare la tua idea in poche parole, tu non hai un'idea. Hai la vaga ombra di un'idea. Se tu dici ho una bella idea e non riesci a dirla in modo semplice a qualcuno che sta vicino a te, non è una vera idea. È una traccia, è un'orma che però devi sviluppare, devi imparare a raccontare. L'idea infatti va conosciuta, va rielaborata, messa in discussione e messa anche nero su bianco, sbagliando, modificandola, accorgendosi che è diversa rispetto a come in realtà l'avevo partorita, che ha bisogno di essere modificata e via dicendo. E questo lo si fa scrivendola e raccontandola, esprimendola. Come si fa? Bisogna per esempio costruire esempi, affiancarla ad esempi. Ho questa idea che si manifesta con questi esempi, costruendo metafore che la esplichino, usando le sinestesie, le figure retoriche, le similitudini. La mia idea è questa ed è un po' come pensare quest'altro. Ed è una cosa essenziale questa, è una cosa veramente essenziale. Un ottimo modo per allenarsi a questo quinto metodo è scrivere tutto quello che l'idea ti fa venire in mente. Sono le cosiddette i campi semantici, i campi ideali. Io ho questa idea, che si ricollega a mille altre idee, che si ricollegano ad altre mille altre, e così costruisco questo clouding di idee, di creatività, che alla fine mi fa scoprire che non era veramente la mia idea la cosa centrale, ma era un collegamento a quell'idea, era uno stimolo di quell'idea, era un aspetto di quell'idea. Ed è una cosa interessantissima quando accade, però devo conoscerla, devo approfondirla, non posso accontentarmi dell'aver avuto un'idea, che è una pessima idea, accontentarsi di aver avuto un'idea. E quindi, di nuovo mi viene in mente Saramago con i suoi libri, che sono tutti idee geniali, ma perché è riuscito a raccontarle così? Perché nella realtà dei fatti non ha raccontato l'idea geniale, ma ha raccontato tutto quello che sta intorno all'idea geniale. E i suoi romanzi funzionano perché è palese che lui l'idea geniale l'ha conosciuta, l'ha approfondita, l'ha guardata sotto tanti aspetti diversi, sotto tante prospettive, e questo gli ha permesso di conoscerla approfonditamente. E a quel punto, dopo aver avuto la pazienza di sperimentarla, di scriverla, di esemplificarla, di creare metafore e similitudini, ha scritto il romanzo, che è il metodo perfetto. Conosci a fondo la tua idea perché è l'unico modo per esprimerla, ed esprimerla in modo semplice, immediato, facile, comprensibile. Ed è raccontandola ed esprimendola che l'idea cresce e mette radici in te. Perciò questo ti porta a un ulteriore aspetto. Esprimere, raccontare l'idea in modo più efficace ti aiuta anche a capire quali idee scartare e quali invece coltivare. E l'avere idee, ovvero essere creativi, a quel punto non sarà più un optional della vita, ma diventerà un comportamento irrinunciabile che ti accompagnerà per tutta l'esistenza. Quando questo accade, sei veramente una persona creativa che non metterà più in secondo piano la sua creatività. Ecco, questi sono i metodi che volevo raccontarvi e spero di aver messo qualche stimolo utile per chi vorrebbe imparare, allenarsi ad essere creativo, ma magari non sa dove partire. Questi secondo me sono 5 ottimi metodi che voi siate illustratori, programmatori di videogiochi, narratori, divulgatori, insomma queste sono cose che potete tranquillamente mettere in pratica già da domani, e spero che facendolo troverete qualche beneficio. Vi ringrazio tanto per aver ascoltato, guardate i link in descrizione, mi raccomando, per gli eventi, il calendario e tutto quello che facciamo, perché sono tante cose. Il nuovo libro esce il 19 marzo, è stato un libro creativo da scrivere, quindi insomma troverete tante idee approfondite con un sacco di cose interessanti di cui parleremo molto nelle prossime settimane. E per chi è in live non uscite, perché adesso leggiamo qualche domanda, chi è invece in differita diffondete la puntata e lasciate un commento e ditemi cosa ne pensate. Grazie mille, buon weekend e ci vediamo alla prossima live.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.